mille voci.
Quando avevo 9 anni, sono partita per il campo estivo per la prima volta. Mia madre mi ha fatto una valigia piena di libri e a me sembrava una cosa perfettamente naturale, perché nella mia famiglia leggere era un'attività fondamentale. E questo potrebbe sembrarvi antisociale, ma per noi era veramente un modo diverso di essere socievoli. C'è tutto il calore della famiglia accanto a voi, ma si è anche liberi di girovagare nel mondo avventuroso della propria mente. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Enea Ponzio in regia tecnica e Karin Koldolf ai telefoni. Comincia così la TED Conference di Susan Cain, scrittrice e avvocatessa americana, autrice nel 2012 del bestseller Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. I suoi 18 minuti di conferenza semplici e spontanei di fronte a 1500 persone sono stati tra i più visualizzati in assoluto tra le conferenze del TED, raggiungendo quasi 20 milioni di visualizzazioni. Del libro di Susan Cain abbiamo letto e riletto sui giornali anche recentemente. Oggi vorremmo prendere spunto da questa sorta di plaidoyer, da questa sorta di apologia dell'introversione, per una sorta di dialogo, appunto, tra introversione ed estroversione. Abbiamo pensato di farlo con due scrittori, con due autori che sono anche abbastanza rappresentativi in quella che Susan Cain definisce la scala junghiana, no? Degli estroversi e degli introversi, perché appunto il grande psicanalista svizzero Jung aveva stabilito forse per la prima volta questi due idealtipi tra l'estroverso e l'introverso. Nessuno di noi è completamente estroverso, nessuno di noi è completamente introverso, però l'introversione è spesso connotata quasi come una mancanza, quasi negativamente, perché viviamo in una civiltà in cui essere estroversi viene ritenuto spesso vincente, mentre gli introversi finiscono un po' per essere isolati. Sentiremo che cosa ne pensano i nostri due interlocutori che saluto qui in studio con me. Ritroviamo con piacere Maria Rosaria Valentini, che è scrittrice e poeta o poetessa, poi ognuno scelga la terminologia che preferisce. Buongiorno e grazie, grazie di essere qui con noi. Autrice di numerosi libri, l'ultimo in ordine di tempo, Il tempo di Andrea. E tra l'altro Andrea credo che è un bel personaggio dal quale partire per una riflessione cosa sia essere estroversi o introversi. Ci veniamo tra un attimo. Saluto qui con me in studio anche Sergei Roich, che è scrittore, saggista, editorialista, critico letterario. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Sergei Roich lo potremmo mettere anche nella categoria degli estroversi, ma poi scopriremo che appunto, come dice Jung, nessuno è completamente estroverso o completamente introverso. Io non so se cominciare da voi o dai nostri o dai vostri personaggi, perché spesso per uno scrittore il proprio carattere è anche poi lo stimolo, lo spunto per tratteggiare i propri personaggi. Prima però di lasciarvi scegliere qual è diciamo l'approccio con il quale magari vi volete già manifestare sulla questa apologia appunto dell'introversione, è bello anche coinvolgere i nostri interlocutori, perché in fondo l'idea dalla quale vorremmo parlare è e sulla quale riflettere se oggi essere riservati e introversi in un mondo di estroversi sia una qualità oppure sia una sorta di, così, di fragilità, di mancanza, di lacuna. E in fondo la domanda più facile da fare è: preferite essere estroversi o introversi? Amate di più le persone estroverse o le persone introverse? L'introversione è una caratteristica che si potrebbe definire come un difetto o come un pregio? Insomma, a voi l'ardua sentenza.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Offer.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you, but we're absolute beginners.
Absolute Beginners, David Bowie, grande, grande voce. Gli Absolute Beginners della nostra trasmissione di oggi ve li ho appena presentati. Maria Rosaria Valentini, scrittrice e poeta, Sergei Roich, scrittore, saggista, editorialista, critico letterario. Essere riservati e introversi in un mondo di estroversi. Lo spunto dal libro di questa scrittrice americana Susan Cain, dal titolo Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. E quando ne abbiamo parlato, appunto, con i nostri due ospiti, Maria Rosaria Valentini subito aveva colto la finezza del titolo, no? Il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. Ed è vero, oggi gli introversi che cercano un po' di intimità, che cercano di stare anche al chiuso con i propri pensieri, faticano, perché siamo in un mondo dove si parla, è vero, siamo alla radio, dobbiamo farlo per forza. E però, appunto, lei come scrittrice, come vive il suo tempo introverso quando poi pensa ai suoi personaggi? E quindi penso soprattutto all'ultimo suo personaggio, Andrea, che è potremmo definirlo una sorta di tipo ideale di persona che si deve rapportare con il mondo esterno, ma ha tutta una sua introversione.
Sì, senz'altro. Andrea è un introverso per eccellenza. Io penso, prima ancora di intavolare una discussione tra di noi, penso che sia necessario ricordare che ognuno è come è, ed è giusto che sia così com'è. Quindi l'estroverso non deve giocare a fare l'introverso e viceversa. L'introverso evidentemente si confronta con un ambito più riservato, più chiuso, ma la chiusura non è necessariamente castigo e tantomeno prigione. Quindi Andrea, che è un introverso, va a snodare delle maglie un po' troppo grosse del tessuto della sua vita, e credo che sia importante poi andare a sciogliere quello che si ha dentro.
Dopo magari lo tratteggiamo un po' meglio questo personaggio.
Volentieri,
appunto, che
sì.
È appunto il personaggio del suo ultimo libro appena uscito. E mi perdoni se adesso faccio una domanda fin troppo scontata, ma lei si ritiene più una persona estroversa o introversa?
Sono sicuramente una persona introversa, riservata direi. Non sono una timida, questo mi sento di poterlo dire sinceramente.
Sì, anche perché appunto ripensando alle belle parole, suggerisco ai nostri ascoltatori di andarselo a vedere questo video di Susan Cain, le TED Conference, basta digitarlo in Google e lo si trova facilmente. Lei dice a un certo punto che gli introversi sono spesso vittime di pregiudizi, no? E dice: per vedere chiaramente questi pregiudizi dovete capire cosa significa essere introversi. È diverso dall'essere timidi. La timidezza è la paura del giudizio sociale. Essere introversi ha più a che vedere con come si risponde agli stimoli, compresi gli stimoli sociali. Gli estroversi hanno un disperato bisogno di stimoli, mentre gli introversi si sentono molto più vivi e più attivi e più capaci quando sono in ambienti più tranquilli e informali. Sergei Roich, più estroverso o più introverso? O meglio, anche alla luce delle parole di Susan Cain, come si sente nel suo ruolo di scrittore ma anche di comunicatore?
Ma io per carattere sono un po' stato etichettato come estroverso, credo anche perché sono una persona battagliera che insomma tiene alle opinioni, tiene al confronto, tiene anche ad ascoltare gli altri, ma anche a rappresentare quello che pensa, quello che gli sembra di aver anche compreso dalla realtà che ci circonda. Nella realtà che ci circonda, per nostra grande fortuna, ci sono ancora i libri, dati da moltissimi in crisi, invece non sono affatto in crisi perché vengono letti, e quindi in realtà per ogni scrittore credo che proprio il suo alter ego psicologico sia quello, che lui sia introverso o no, quello della giusta introversione, della giusta percentuale, del giusto carico di introversione quando scrive. Prendiamo lo scrittore estroverso per eccellenza, almeno fra quelli famosi, Hemingway, che ha bisogno di prendere a pugni altra gente, che ha bisogno probabilmente di entrare a Parigi fra i primi liberatori, e magari descriveva anche degli estroversi, però uno dei suoi libri più ricordati, no, Il vecchio e il mare, parla di una grandissima introversione, cioè di un uomo, un vecchio pescatore cubano che si confronta con le leggi della natura e sembra soccombere, però non si arrende mai, proprio da grande introverso.
E sarà bello poter fare altri esempi anche legati alla letteratura, perché poi la letteratura è ispiratrice per gli scrittori. E tra l'altro di Sergei Roich quanti innumerevoli libri potremmo citare, perché ormai anche lui ha una lunga bibliografia e poi ovviamente si guarda sempre all'ultimo libro appena uscito, Vorrei che tu fossi qui, Wish You Were Here, Mimesis 2017. Così come ho chiesto a Maria Rosaria Valentini, a proposito del suo personaggio Andrea, la stessa cosa a Sergei Roich. I suoi personaggi del suo ultimo libro, o in generale quelli della sua opera, sono più degli estroversi o degli introversi?
Ma in realtà sono più degli introversi. Il mio penultimo libro, Omaggio a Paul Klee, il personaggio principale è un blogger, però si chiama Nobody, come Ulisse, no? Alla inglese.
Nessuno.
Sì, nessuno, nessuno. Lui nella rete nessuno, però alla fine muove tutto, perché mette i contenuti nella rete, quelli che in realtà fanno riflettere. Cioè è una tragedia, lui la mette in rete, la commenta e la fa anche in qualche modo comprendere alle persone che interagiscono. L'ultimo romanzo, il personaggio che insomma si insinua in tutta la storia, il personaggio forse principale, Milo Shostovich, in realtà è un ricercatore del tempo perduto, del tempo profondo, della memoria, e quindi è per forza molto elusivo. Lui si manifesta, scompare, c'è, non c'è, però è un po' il regista della storia.
E ci saranno sicuramente d'aiuto anche i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, che sono già pronti con i polpastrelli sui loro telefonini per mandarci messaggi via WhatsApp. Il primo messaggio che abbiamo ricevuto dice un ascoltatore, un'ascoltatrice: un introverso non sa mai cosa vuole e non ci puoi parlare. L'estroverso magari è troppo aperto, ma almeno sai come la pensa. Il meglio è la via di mezzo, a dipendenza della situazione. Questo dice il nostro ascoltatore. Poi ci sono altri messaggi. Rosa ci scrive: da giovane sarò stata un'estroversa senza pietà, ma con gli anni ho capito l'importanza di essere estroversi con prudenza e garbo. Ci sto lavorando, l'istinto è più forte. Gli estroversi non tutti mi affascinano a lungo andare, non se ne può più neanche di loro. quella famosa via di mezzo sarebbe l'ideale. Io ho un disperato bisogno di condividere soprattutto le cose belle. Monica invece dice: leggere è bello, può essere anche istruttivo, ma non sempre insegna. Mi hanno sempre insegnato che chi legge ha meno difficoltà nello scrivere, nel parlare, e quindi ci fa i complimenti perché parliamo anche della bellezza dello scrivere e del leggere, ovviamente. E poi altri messaggi che vi leggerò, ma magari un primo commento su questi, soprattutto sul primo messaggio, Maria Rosa Valentini, no? Dice: lo estroverso sa sempre quello che pensa, dell'introverso non necessariamente, forse non è proprio vero.
Ma se pensiamo alla letteratura non è vero, perché poi ciò che nasce dalla riflessione e da la meditazione dell'introverso si ritrova nei libri, quindi è palese ciò che pensa l'introverso se parliamo appunto di scrittori e di poeti, ma anche se parliamo di artisti. Quanti artisti hanno avuto e hanno portato avanti vite solitarie e appartate, e poi ci hanno restituito delle opere, delle produzioni assolutamente eloquenti e che sono diventate poi linfa culturale per tutti. Quindi farei un po' attenzione.
Per quanto riguarda i modelli letterari, che sicuramente appunto possono essere letti, spesso quante interpretazioni anche psicanalitiche si fanno, no, dei personaggi letterari, poi si fanno spesso anche le interpretazioni psicanalitiche dei loro autori, spesso che vengono così passati al setaccio. Io non ho avuto il tempo di fare un'analisi psicanalitica del modo di scrivere di Maria Rosaria Valentini, però quando preparavo la trasmissione sono andato a vedermi un po' di cose, anzi ad ascoltarmi un po' di cose. Ho ascoltato alcuni estratti dal suo libro Le quattro mele annurche e a un certo punto ho trovato questo ritratto di questo cuoco che si chiama Augusto, giusto?
Sì, certo, Augusto.
E che si ritrova nella sua cucina e guarda gli ingredienti che sta preparando. E non lo cito a caso, perché Maria Rosaria Valentini ha una passione per la cucina, ma in un senso che potremmo dire molto intimistico, no? Come il luogo dove potersi ritrovare appunto in una sorta di introversione, che però appunto non è chiusura, anzi è apprezzare le piccole cose, ma poterle osservare, sentirne i profumi, è tutta una lunga preparazione appunto. Perché questo rapporto così intimo con la cucina e con il fare la cucina?
Perché sono stata una bambina silenziosa e appartata e di conseguenza anche molto osservatrice. E ho avuto modo di seguire i movimenti dei miei familiari, in prima linea i movimenti e i gesti delle donne, che erano molto dedicate alla cucina, e la cucina era una sorta di piccolo tempio nel quale scivolavano pensieri, aspettative, e il gusto si manifestava attraverso il sapore, e la cucina che era ed è nutrimento. Quindi per questo io considero molto tutto ciò che coinvolge la preparazione dei cibi, e ho molto rispetto di chi si dedica alla cura dei pasti, soprattutto nei confronti dei propri cari, no? Perché vuol dire ricavarsi del tempo, essere lenti, così distribuire amore in un'altra forma. E mentre sono decisamente contraria a queste schizofrenie culinarie e gastronomiche che impazzano nei social, nei mezzi televisivi, appunto questa estroversione massima che ritroviamo poi nella culinaria dei nostri tempi.
In quel mondo appunto che non smette mai di parlare, come dice Susan Cain, che non smette mai di apparire anche attraverso le forme di comunicazione moderna. Maria Rosa Valentini faceva riferimento al tempo, mi viene in mente il tempo lungo, che è un concetto che è molto caro a Sergei Roich, e potrei dire che così come per Maria Rosa, Maria Rosaria Valentini è importante il rapporto con la cucina, adesso non so perché, ma mi viene in mente una passione di Sergei Roich che forse si presta per qualche riflessione, il gioco degli scacchi, che è una bella metafora anche quella, no? Del ragionare in maniera un po' introversa, però si è di fronte comunque a un avversario.
Sì, ma l'avversario si è anche se stessi. Fra l'altro mio padre era uno scacchista di valore, medico scacchista. Io qualcosa ho ereditato probabilmente a livello letterario del gioco degli scacchi, perché mi sono sempre di più ritrovato scrivendo, dapprima cominciando come scrittore di racconti, poi scrittore di romanzi in realtà, che assembla racconti per farne un romanzo, a fare delle combinazioni, no? A fare la classica letteratura combinatoria, che per carità non piace a tutti, non piace a tutti. Mi ricordo quest'anno al Monte Verità il nostro, insomma, conosciuto poeta Fabio Pusterla invitava i suoi giovani ospiti a partire dalla realtà e non dalle combinazioni letterarie. E invece secondo me le combinazioni letterarie hanno una loro dignità notevole. Non so, per esempio un Georges Perec che scrive La vita e istruzioni dell'uso partendo da un palazzo parigino da cui si dipanano ben 99 storie. Lui era allievo di Queneau, quindi è un omaggio a Queneau, no? Alle lezioni di stile. E queste storie, a un certo punto, in qualche modo qualcuna di queste si interseca, no? Cioè qualche personaggio ricorre magari 150 pagine dopo, e poi praticamente il lettore è quasi costretto a tornare indietro perché in qualche modo si è perso in quel labirinto, però alla fine si ritrova sempre. Quindi secondo me Perec era assolutamente un giocatore di scacchi letterario.
Adesso mi viene subito in mente, visto che vedo che i nostri ascoltatori si scatenano con tantissimi messaggi, non so se riuscirò a leggerli tutti, però è chiaro, dopo rischia di diventare il dibattito, no? Meglio essere estroversi, meglio essere introversi. Poi, per esempio, un ascoltatore dice: io penso che parlando poco e ponderando ciò che si dice, si dicono un sacco... Allora, io penso che parlando poco e ponderando ciò che si dice, si dicono un sacco di stupidate. Pensate chi parla sempre... Ma grazie a Madre Natura ognuno di noi è come è. Da noi si dice fa come sei fatto e non sarai chiamato né sapio né matto. Mi sembra anche una buona massima. Però verrebbe quasi da dire che appunto la letteratura può diventare anche un esercizio per sviluppare la propria introversione. È una provocazione che vi lancio, ma colui che magari è costretto per ragioni di lavoro, perché appunto oggi viviamo in un mondo dell'apparire, bisogna sempre essere all'altezza delle situazioni, di una comunicazione costante, e ritrovare quel tempo riservato al quale faceva riferimento Susan Cain, no? Dice: mi porto i libri nel campo di vacanza e spero di potermi ritagliare un momento in cui stare per conto mio a leggere. Ecco, la letteratura potrebbe diventare una sorta di apprendistato all'introversione, Maria Rosaria Valentini.
Mi sembra una domanda abbastanza difficile, perché se si scrive per piacere o per distrazione, allora sì, magari ci si può esercitare. Se si scrive invece perché la scrittura è un'urgenza professionale ed è anche un'urgenza intima, naturale, come si diceva prima, nasce da una personalità che è indirizzata verso la scrittura, allora è un po' difficile creare dei binari, è un po' difficile educarsi all'introspezione, perché la scrittura porta comunque a delle dimensioni più silenziose, più appartate, più lente. È un po' inevitabile.
Anche perché poi ci sarebbe tutto il discorso del rapporto tra la letteratura e la poesia, perché senz'altro, visto che lei è scrittrice ma anche poeta, ecco, per esempio la dimensione della poesia, ma credo che ci veniamo tra un attimo perché mi segnalano dalla regia che c'è un ascoltatore che vuole intervenire, sì, e quindi gli do subito la parola. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Lei è un introverso?
Boh, diciamo sono a metà, ho delle fasi di introversione più creative e fasi di estroversione in cui non combino niente di buono. Ma in generale, dalla mia esperienza di vita, ho notato che moltissima gente geniale tende piuttosto all'introversione. E questo lo si rivede anche nel mondo dei filosofi. Per esempio Nietzsche predicava l'estroversione, ma era assolutamente un introverso. Poi tantissimi altri filosofi erano introversi, Schopenhauer, un caratteraccio.
Beh, anche Kant non era necessariamente un estroverso.
Non era da meno.
Quindi è vero che la sequenza. Però se andiamo un po' più indietro,
Se si vuole riflettere profondamente, è quasi impossibile essere estroversi e chiacchieroni.
Marco, penso. Allora lancio subito questa sua considerazione per un commento a Sergei Roich, che di formazione è anche filosofo, perché è laureato in filosofia, tra l'altro con una tesi su Kant, quindi penso che avrà sicuramente la sua da dire. Intanto grazie di aver ci chiamato.
Grazie
Marco. Sergei Roich, un commento, visto che appunto si citano i filosofi.
Sì, beh, ma senz'altro si sa per certo che Immanuel Kant non si mosse mai da Königsberg, questa città anseatica che oggi si chiama Kaliningrad, è sede di incontri dei mondiali di Kant, non si scappa. Non si mosse mai più lontano di 30 km, però poi immaginò tutti i mondi, sia etici, sia estetici, e sia della gnoseologia nella sua testa, e cominciò fra l'altro a 50 anni, quindi lui fino ai 50 anni insegnò la teoria di Wolf Leibniz, e a 50 anni invece si accorse, no, che il mondo poteva essere criticato da tutti i punti di vista, lui lo criticò e cambiò quantomeno l'Occidente. Ma possiamo fare l'esempio anche di un grande scrittore, forse il più grande di tutti, almeno a mio avviso, Marcel Proust, che lungi dal non frequentare i bei salotti parigini nella sua giovinezza, a un certo punto si ritirò nel suo palazzo e compose La recherche du temps perdu, no, La ricerca del tempo perduto, che è un romanzo di oltre 4.000 pagine in parecchi volumi, e sembra che quando lo finì disse alla sua femme de ménage, alla donna che gli curava la casa, beh, qualcosa lo abbiamo fatto, e poco dopo morì, perché probabilmente si esaurì psicologicamente in questa sua opera. Lui scriveva di notte e dormiva di giorno e quindi non riceveva, ecco, quindi un campione dell'introversione, però se uno legge le pagine di Proust sono arte assoluta, alcune sono veramente, scorrono, no? En nuance.
Bella è anche la provocazione di Marco, che dice appunto per essere geniali bisogna essere introversi, e anche su questo dopo voglio sentire un pensiero di Maria Rosaria Valentini. Intanto un altro ascoltatore che vuole intervenire, Claudio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Io voglio semplicemente dire che viviamo in un mondo di estroversione, perché per qualsiasi cosa ci chiedono un parere, dobbiamo riempire dei quiz, dei formulari, quindi spesso siamo spinti, anche perché la società del giorno d'oggi ha bisogno di consumo, ha bisogno di persone che si esprimono, ha bisogno di capire cosa vogliono le persone, quindi si spinge in quella direzione. Per quanto diceva il mio amico Marco prima, il fatto dell'introversione, persone geniali, sì, non metto in dubbio che l'introversione serva per riflettere sul mondo, per riflettere su cose importanti per i filosofi, però d'altro canto abbiamo bisogno anche di una buona componente di estroversione per le persone pragmatiche che fanno, perché se io mi limito a pensare, a riflettere su questo mondo, chi mi costruisce la casa, chi mi fa la strada, chi mi aiuta, diciamo, nel mio benessere, cioè
sì,
in questo,
sì,
diciamo, in questa evoluzione spero positiva, perché purtroppo non sempre il benessere porta a cose positive, però c'è bisogno anche di gente pragmatica, di gente che fa, di gente che si mette in relazione con altri per poter costruire questo mondo. La via di mezzo è chiaro che è la via migliore, e penso che non ci possa essere o bianco o nero, siamo tutte e due un po' di qualcosa.
Claudio, grazie, un'acuta osservazione che riprendiamo volentieri. Sto pensando appunto un architetto introverso, un ingegnere introverso, se costruiscono ugualmente una bella casa. Maria Rosaria Valentini, allora un commento a quanto abbiamo detto fino adesso, soprattutto appunto mettendo in risalto il concetto che affermava Marco, cioè persone geniali introverse, e poi invece arriva Claudio e dice sì, però il mondo deve comunque andare avanti, quindi ci vogliono comunque gli estroversi. Lei come la vede?
Ma sono d'accordo con Claudio, francamente, perché come ho iniziato la nostra conversazione, mi ripeto ora, ognuno deve un po' rispecchiare la propria personalità, quindi non deve amputare le proprie inclinazioni. Questo è il perno fondamentale. Forse noi ci ritroviamo adesso a parlare di introversi perché per lungo tempo degli introversi si è parlato con una nota negativa, anche a scuola, ora non so più se siano in voga o meno, ma un tempo c'erano i cosiddetti giudizi. E quindi ogni tanto ricorreva l'opinione, un ragazzo attento, intelligente, però
un po' introverso.
Ecco, questo gettava un'ombra sul profilo del ragazzo. Invece ci stiamo accorgendo ora che l'essere introversi significa riflettere un pochino di più, essere più concentrati, e forse pilotiamo in maniera sbagliata la conversazione se inneschiamo una gara, meglio introversi, meglio estroversi, e questo secondo me ci potrebbe portare in una trappola. Quindi io sono per gli estroversi così come sono per gli introversi, e se vogliamo parlare di genialità mi viene l'esempio così limpido e candido di una donna, poeta Emily Dickinson, che decide di rinchiudersi in giovane età in una stanza e da lì non esce, riceve i suoi conoscenti dalla finestra perché non vuole avere contatto con nessuno, e poi alla sua morte ci lascia 1770 liriche. Qualcosa da dire l'aveva.
Decisamente. Ma tra l'altro lei perché ha scelto appunto di ritrarre un personaggio così complesso appunto come Andrea, che sembra davvero una sorta di ideal tipo di una chiusura, di un'introversione? E in fondo era anche l'altra domanda che ci facevamo prima della trasmissione, cioè se è più facile tratteggiare un personaggio dal carattere introverso o un personaggio dal carattere estroverso. Lei si è cimentata davvero con un personaggio introverso nel tempo di Andrea?
Sì, è più facile o più difficile descrivere un introverso? Non credo. Credo che sia comunque un impegno definire il profilo di un personaggio, volendolo poi fare con una certa cura al di là delle caratteristiche del personaggio stesso. Andrea è un uomo che decide di definire i profili di una sua fuga esistenziale, e all'interno di questa fuga scopre la meraviglia di se stesso, o meglio, si offre una licenza. Mi posso permettere di essere così come sono, e attraverso questo percorso di ricostruzione che gli viene data da un veicolo crudo che è quello della malattia, attraverserà diverse stazioni, anche appunto di solitudine, di amara solitudine, ma la solitudine io credo sia compagna inevitabile di tutti quanti noi, e in alcuni casi sia necessaria.
E ovviamente non svegliamo poi nel finale del libro come si fa in questi casi. Sergei Roich, leggo un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice, presumo, ma potrebbe anche essere un ascoltatore. Dice: ho una figlia di 14 anni, grande lettrice, adora la danza e la recitazione, è molto molto introversa, a volte in viaggio con lei non dice una parola, a scuola i docenti sul giudizi continuano a scrivere che deve superare la sua timidezza, chissà se all'ultimo anno capiranno che essere introversa non significa essere timida. Bello questo messaggio e lo chiedo, appunto, chiedo un commento a Sergei Roich, perché tra le molte attività che svolge c'è anche quella di docente, e credo che questo messaggio meriti un commento.
No, ma senz'altro, però bisognerebbe magari, proprio anche come docenti a livello scolastico, poter scoprire se i propri allievi e quanto leggono. Io oggi non so perché continuo a citare Fabio Pusterla, non so, capita così, ma lui scrisse proprio recentemente su un quotidiano ticinese: bisogna far leggere i ragazzi a scuola, bisogna anche sorvegliare la lettura. Io ho avuto come docente ai tempi del liceo, quindi moltissimi anni fa, Giovanni Orelli, che era un professore anche un po' burbero, però che ci invitava durante le classiche vacanze, non solo estive ma anche invernali, a leggere almeno un libro e poi a commentarlo in classe. E lui aveva questa facoltà che, quando noi eravamo con questi libri, insomma, li conosceva tutti in qualche modo, e potevamo dialogare poi con lui. Ed era un grande momento di, in qualche modo, consapevolezza, cioè poter conversare col proprio docente di cose che avevamo letto, appunto, soli con noi stessi, no? In modo, come dice la trasmissione di quest'oggi, introverso. Questa introversione diventava estroversione. Ma io volevo aggiungere un'altra cosa, che in realtà la letteratura nasce come totale estroversione, no? Almeno quello che si suppone come racconto etico, no? Lapsus epico nell'antica Grecia, perché l'Iliade e l'Odissea fu raccontata dagli Aedi, da queste persone che imparavano a memoria queste azioni epiche, queste battaglie, questi confronti di civiltà anche, e le raccontavano sulle piazze, cambiando magari qualche parola. Poi arrivò il momento in cui la scrittura fissò tutto, no? Quindi in qualche modo la letteratura, dall'estroversione dell'oralità, è andata all'introversione. Però appunto questa introversione può essere ribaltata se c'è questa attenzione a far venire fuori la lettura. Quindi, per carità, se uno interviene in classe mica lo si bacchetta, però anche chi non interviene magari ha molto da dire e ha un suo bagaglio che poi uscirà fuori al momento giusto.
E infatti un ascoltatore ci scrive: penso che gli introversi si misurino con la qualità del linguaggio, o meglio si misurano con la qualità del linguaggio, con i valori umani, non hanno bisogno di sgabelli per farsi notare e nemmeno di aprirsi agli altri, scrive Franco. E quindi anche questo è un commento acuto, interessante. Poi c'è chi si definisce un estroverso timido, come Fiorenzo, oppure Toni, che dice: sono un estroverso mancato. Maria Rosa Valentini, lei si sente un'estroversa mancata?
No, anche perché io sono molto estroversa se in confidenza. Quindi
torniamo con la dimensione dell'intimità, che anche alla quale fa anche riferimento Susan Cain. Cioè, essere introversi appunto non significa essere chiusi al rapporto con gli altri, tutt'altro.
No, infatti, forse l'introverso, questa cosa che sto per dire forse farà un po' sorridere, però l'introverso è un po' più lento, quindi
Ha un suo tempo,
e impiega un po' di più a stanare e a farsi stanare.
Però nel momento in cui esce dalla sua tana, e allora si ritrova nella cucina, appunto, che è il luogo dell'intimità, dove allora ci si trova magari con degli amici, con delle persone care, e non c'è bisogno appunto di organizzare la grande festa invece nel salotto di casa facendo una gran caciara.
Sì, esatto, sì. Forse l'introverso è un po' un vicino, un confinante della discrezione, probabilmente.
Quindi verrebbe quasi da dire meglio averli come vicini di casa, che così almeno sono anche più,
magari sì,
sono anche più silenziosi. Sono le 11:44, ascoltiamoci un po' di musica, perché intanto vedo che continuano ad arrivare messaggi dei nostri ascoltatori. È un tema che dovremmo sicuramente riprendere, perché poi è vero, non siamo qui a determinare se sia meglio essere l'uno o l'altro. Era un po' l'idea del rivalutare, però, appunto, in un mondo dove apparire, comunicare, esserci viene ritenuto così importante, e dire no, in fondo recuperiamo anche la dimensione dell'intimità, e quindi perché no, anche quella dell'introversione, perché prendendo spunto dal libro appunto di Susan Cain, gli introversi non hanno sicuramente nulla da dimostrare, hanno soltanto semmai da proporre agli altri.
Giovinezza io l'ho bevuta a grandi sorsi, e se mi ha dato ebbrezza però non ha spento la mia sete. Sono ancora capace di aggiungere senso al passar delle ore, sono ancora capace di muovere il cielo e la terra per amore. Tienimi con te, con i miei splendori e con le mie miserie. Insegnami l'alfabeto nel tuo corpo, che lingua parlano le tue mani. La nostra vita è piena di incontri mai avvenuti. Io credo che l'amore non è quel che abbiamo, ma quello che ci manca. Sono ancora capace di aggiungere senso al passar delle ore. Sono ancora capace di muovere il cielo e la terra per amore. Tienimi con te, con i miei splendori e con le mie miserie. Insegnami l'alfabeto del tuo corpo, che lingua parlano le tue.
Le 11:47 a Mille Voci questa mattina in compagnia di Maria Rosaria Valentini, scrittrice, poeta, Sergei Roic, scrittore, saggista, editorialista, critico letterario, per parlare della riservatezza e degli introversi che si devono confrontare spesso in un mondo di estroversi, di comunicazione battente, spesso non si riesce a sfuggire. E Sergei Roic, ci dicevamo, proprio nel ruolo anche di editorialista, di critico letterario, è spesso confrontato appunto con situazioni in cui bisogna essere estroversi, partecipare, esserci, andare, bisogna essere partecipi dei festival letterari, farsi vedere, farsi conoscere. E lo scrittore in qualche modo deve sempre mettersi un po' in vetrina, no? E questa cosa sembra contrastare poi con la dimensione invece più intima della scrittura, del chiudersi a riflettere e quindi a poter elaborare quello che si ha voglia di raccontare. Come vive oggi appunto lo scrittore che viene messo sempre in piazza, viene sempre come dire, radiografato, no? E deve sempre stare su un palco a raccontare le cose. Alla fine non diventa un po' sfibrante?
Ma credo che diventi proprio sfibrante se uno che vuole scrivere e esprimersi in modo letterario lo prende come una specie di punto d'onore o punto di confronto, di battaglia, deve essere sempre presente, perché poi effettivamente non ha tempo per quella efficace introversione che gli consente magari di produrre delle opere che veramente valgono. Ci sono stati degli scrittori che sono entrati, ma anche veramente di valore, dentro degli ingranaggi editoriali, dovevano pubblicare un romanzo ogni 2 anni, magari ogni anno, perché gli editori glielo richiedevano, perché questi libri vendevano, perché gli scrittori a loro volta erano sempre presenti, appunto, no? Come lei diceva, nel dibattito, nelle apparizioni alla televisione, eccetera, eccetera, e poi, insomma, in qualche modo si sono rovinati lo stile. Prendiamo l'esempio di Milan Kundera, quando in Cecoslovacchia, no? Insomma, il regime di allora anche un po' lo perseguitò, e lui nella letteratura trovò queste vie di uscita, quasi si divertiva a fare gli sberleffi. Dopo approdò a Parigi, dove invece fu osannato e dove fu invitato a produrre romanzi in serie che effettivamente io a un certo punto ho smesso di leggere perché erano molto meno interessanti. Quindi bisogna anche un po' allontanarsi da questo mondo. Ecco, credo che proprio il personaggio letterario per eccellenza che se ne allontana è quello del purtroppo compianto da poco tempo grande narratore americano Philip Roth, il suo alter ego Nathan Zuckerman, che dice: eh no, io sono uno scrittore ma vivo in assoluta solitudine, guardo la neve cadere del New England, scrivo e basta e mi nego a tutto.
Maria Rosaria Valentini, lo stesso quesito, lo stesso problema per il poeta, visto che lei è anche poeta, anzi ancor di più forse.
Sì, forse ancor di più, sì. Per il poeta c'è un'attenzione particolare, perché il poeta è sempre un po' considerato personaggio strano, atipico. Che cosa farà il poeta? E incontrare il pubblico può essere utile proprio per chi scrive, secondo me può essere utile, perché la scrittura ha un senso se c'è un dialogo e se si innesca uno scambio. Poi tutti gli eccessi sono negativi, quindi essere presenti ogni dove per qualsiasi ragione, giusto per teatrare un pochino, ecco, questo non fa parte delle mie aspirazioni, detto molto francamente, da estroversa e non da introversa, ve lo dico.
Ci avviamo verso la conclusione, forse abbiamo un paio di interlocutori ancora al telefono da far intervenire, però intanto lancio subito ai nostri due interlocutori qui in studio, così avete il tempo di pensarci, magari in conclusione 2 libri da suggerire agli introversi e agli estroversi, magari che si incrocino in qualche modo, ciascuno che veda un po' l'altro lato, insomma che si guardi allo specchio. Forse riusciamo a far parlare Massimo. Buongiorno Massimo.
Sì, buongiorno signor Colotti.
Lei è un estroverso?
Ma diciamo, posso sembrarlo, effettivamente posso sembrarlo, ma ho anche parecchio tempo della mia vita che sono molto introverso, comunque, devo dire. Se mi permetteva, volevo dire una cosa. L'estroversione, specialmente nell'età adolescenziale, molte volte era l'arma più affilata che si utilizzava proprio per combattere la timidezza. E a volte questo poteva sembrare anche che scaturisse su un carattere magari antipatico o comunque non delle persone più piacevoli da avere a che fare. E poi la cosa molto importante che lei ha detto prima di lanciare il pezzo musicale: esserci. Ecco, esserci, perché al giorno d'oggi la comunicazione ti obbliga per forza a marcare presenza. Esserci unicamente per marcare presenza, però senza un granché di contenuto, non è una grandissima cosa. A questo punto preferisco nettamente di più l'introversione, che ti permette di esserci con sapienza e soprattutto essere sul pezzo. La conoscenza di quello che tu devi dimostrare è la cosa più importante di tutti. Quindi il numero di parole o il numero di minuti di immagine con cui una persona esce sotto le luci della ribalta non è direttamente proporzionale a quanto ha come conoscenze reali del tema.
Grazie Massimo di esserci.
Grazie
stato e in questo modo. In conclusione, perché sarebbe bello poter continuare, ma purtroppo il tempo non ce lo consente. Maria Rosaria Valentini, da suggerire così una lettura per introversi o per estroversi?
Una lettura per estroversi, che però a mio avviso
può anche citare un suo libro, se vuole.
Fa bene a tutti, secondo me, è Pippi Calzelunghe.
Un suggerimento particolare.
E secondo me la letteratura per l'infanzia merita veramente tanta attenzione, perché la guardiamo sempre un po' così, con un po' di un atteggiamento un po' altezzoso. Invece nella letteratura per l'infanzia ci sono proprio delle pagine interessantissime che possono darci moltissimo.
È una lettura per introversi?
Per introversi mi è venuto in mente un titolo in tedesco, Ob die Granatbäume blühen, di un autore svizzero, Meyer, che è un canto magnifico. Dedicato dall'autore alla moglie scomparsa. Se avete l'occasione, leggetelo, una meraviglia.
Qui viene fuori Maria Rosaria Valentini, anche germanista. Sergei Roich, due titoli.
Allora, per estroversi, senz'altro Fiesta di Ernest Hemingway, dove durante la guerra un soldato ha una ferita gravissima che sembra praticamente tagliargli in due letteralmente la vita, ma lui si confronta, vive. Mentre per introversi, forse Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, di questo grande autore a cui Stalin scriveva: caro compagno Mikhail, i tuoi romanzi sono di buona fattura. Ricordiamoci che il terribile Stalin fu anche un poeta, anche di valore, in gioventù. Però in questa configurazione ideologica della nostra nascente nazione socialista e comunista, noi non possiamo permetterci. Quindi un grande introverso, Mikhail Bulgakov, che usò addirittura il diavolo per sovvertire queste cose, questo ordine assoluto che in qualche modo toglie il fiato.
Grazie di esserci stati in questa forma, ed è peccato doverci fermare qui, perché sarebbe stato bello poter continuare. Poi Sergei Roich, citato più volte Fabio Pusterla, lo vorremmo anche invitare una volta, proprio per parlare anche di questo suo di questa sua provocazione, che diceva appunto ai giovani: leggete di più, leggete meno libri estroversi, che sono quelli della scuola, che vi portano comunque al confronto con gli altri, e prendetevi il tempo invece per leggere per conto vostro. Poi vi suggerisco di andarvi a vedere appunto il video di Susan Cain, di questa TED Conference, in cui in 18 minuti Susan Cain poi suscita addirittura una standing ovation alla fine, in cui cerca appunto di spiegare perché lei ha dovuto combattere contro la propria introversione e poi ha scoperto che era una qualità, e alla fine dice: vi do qualche consiglio e qualche considerazione, e conclude: guardate bene che cosa avete messo in valigia, perché questa valigia piena di libri che si è portata fin dall'inizio nella conferenza, no? I libri che per lei sono così importanti. Voi estroversi, forse anche la vostra valigia è piena di libri, o forse è piena di bicchieri di champagne o di attrezzatura da paracadutismo. Qualunque cosa sia, spero che tiriate fuori queste cose quando potete, in qualche modo onorarci della vostra gioia, inondarci della vostra gioia ed energia. Ma voi introversi, così come siete, avete probabilmente l'impulso di proteggere attentamente quello che avete in valigia, e va bene, ma qualche volta, solo qualche volta, mi auguro che apriate la valigia per mostrare agli altri, perché il mondo ha bisogno di voi, ha bisogno di ciò che trasportate. E quindi vi auguro il migliore dei viaggi possibili, e che abbiate il coraggio di parlare dolcemente. Grazie di essere stati con noi. Con Mille Voci ci sentiamo domani mattina poco dopo le 11:00.